argomento della giornata.
Buona giornata agli ascoltatori di GR Parlamento da Stefano Anderson in studio. Siamo in collegamento con Gianfranco Pasquino, politologo, giurista costituzionalista, che quindi è fra le persone più indicate con cui ragionare a proposito della nuova legge, cosiddetto Codice Rosso, che tutela in particolare le fasce deboli della popolazione come i minori, ma anche le donne. Prima domanda per il professor Pasquino. Esistono molti livelli di protezione e di tutela indispensabili, anche dal punto di vista del Codice Penale, nei confronti di fasce deboli come i minori, che nessuno mette in discussione, mentre c'è questa linea su cui si riflette molto, che è quella di dire: ma tante volte tante tutele, come per esempio sul lavoro per le donne, per le elezioni per le donne e così via, rischiano di essere tutele che poi possono essere controproducenti, e soprattutto perché invece di ridurre le differenze le possono aumentare. Quindi, come riflessione più generale, in particolare in materia penale, che è una materia particolarmente delicata, mi sarebbe interessato in proposito il suo parere.
Credo che la legge in questo caso abbia anche un effetto, diciamo così, dissuasivo e un effetto culturale, cioè deve essere chiaro che la violenza sulle donne è arrivata ad un punto tale in questo paese, a un punto di gravità da un lato, di intollerabilità dall'altro, che è giusto che ci sia una legge che specifica che questo è un crimine particolarmente efferato che deve essere punito in maniera esemplare. Dopodiché sappiamo, e questo però è meglio che ce lo diciamo ancora una volta, che i magistrati devono godere e godono di una certa discrezionalità nell'applicazione della pena, e quindi saranno molto attenti a vedere quali sono davvero le donne che erano in condizioni di inferiorità sostanziale e quelle invece che avrebbero potuto in qualche modo reagire in maniera diversa. E dunque tutto questo è affidato a una certa interpretazione, che però non deve essere tale da impedire che la legge abbia questo effetto culturale, e cioè che sottolinei quanto grave sono i crimini nei confronti sia delle donne che dei minori. Direi di sottolineare anche questo elemento dei minori, i quali sono ovviamente sempre in condizioni di straordinaria inferiorità. E dunque complessivamente la valutazione che ne do è una valutazione largamente positiva.
Ha introdotto un termine che non avevamo prima preso in esame, mi sembra interessante, questo del valore culturale di una legge penale. Ci spiega un po' meglio?
Sì, nel senso che deve essere chiaro che siamo di fronte a un cambiamento da una società patriarcale, comunque maschilista, che deve diventare una società invece che accetta tutte le persone su un piede, non dico di parità, perché deve esserci anche un riconoscimento di differenze di condizioni, e quindi deve essere tale da insegnare, da costringere ad imparare coloro che non ancora adesso non riescono a pensare in termini di uguali diritti, di uguali opportunità, di eguaglianza tra le persone, e dunque che non ci sono coloro che debbono comandare o addirittura possono possedere i corpi delle donne, ma che siamo su un piano di sostanziale parità e nessuno può imporre a nessun altro determinati comportamenti.
Quindi è per questo che non sarebbe bastato, diciamo così, aumentare le pene o l'applicazione nel rigore delle pene nel caso di violenza carnale, omicidio di genere, eccetera, eccetera, ma bisognava fare questa sorta di testo unico, chiamiamolo così, delle violenze di genere, che aveva una funzione, appunto, come dice lei, culturale.
Sì, io interpreto questo come un tentativo certamente ancora, come dire, non del tutto perfezionato, ma come un tentativo benvenuto di dare una lezione, di insegnare agli uomini di questo paese, a coloro che hanno, come dire, la forza e che usano la violenza, che questa operazione non debbono farla più.
Mi permetto di, come dire, svestire dei panni e vestirne altri che non corrispondono certo al mio modo di sentire, ma insomma c'è una proporzionalità secondo la Costituzione fra pena e offesa subita da parte del reo. Secondo lei questo limite 4-8 anni per danni che possono essere gravissimi e permanenti e incurabili in alcuni casi, come i danni causati dagli acidi versati sul corpo delle donne da mariti gelosi, fidanzati stalker, quel che sia, non sono un po' pochi rispetto alla gravità dei danni che vengono inflitti? Capisco che la pena ha una funzione rieducativa, deve averla, ma forse in questo caso si rischia, come dire, di trovarsi di fronte a chi la passa liscia.
Sì, però di nuovo credo che in questo caso il compito sia del giudice di decidere dell'applicazione del massimo della pena, e poi naturalmente potrebbe il giudice potrebbe trovare anche delle aggravanti. Quindi io ritengo che sia giusto mantenere un certo equilibrio e poi eventualmente, se si deve rompere l'equilibrio, utilizzare persone che possono essere facilmente individuate come aggravanti.
Cioè, in questo caso però il massimo della pena resta comunque 8 anni?
E resta da vedere, nel momento in cui c'è la pena è quella, però si scopre che ci sono aggravanti, tipo premeditazione, tipo efferatezza nel compimento del crimine. Credo che ci sia la possibilità per i magistrati di interpretare in maniera estensiva anche questa norma.
Quindi anche oltre il massimo fissato dalla legge?
E questo di nuovo lo affido alla giurisprudenza, e naturalmente poi ci sarà, e se è necessario, ci sarà un intervento eventuale della Corte Costituzionale per dare l'interpretazione piena della norma.
Ah, questo quindi perché è possibile su un piano di questo tipo costituzionale la possibilità da questo punto di vista di eccedere anche il massimo della pena, ma resta comunque il ragionamento sul principio, cioè le domando in base alla sua esperienza di costituzionalista, c'è comunque una proporzione secondo lei fra un danno permanente come cecità aggravata o d'altro e appunto 8 anni di pena?
Questo di nuovo è una domanda difficilissima alla quale rispondere, perché bisogna valutare tutto un insieme di circostanze, tutto un insieme di eventi, e di nuovo può essere benissimo che quel tipo di danno permanente venga accompagnato nella delibera eventuale del magistrato o nella sentenza dalla notazione che si tratta di un comportamento particolarmente efferato e quindi ci siano delle aggravanti che possono fare salire quel massimo della pena.
L'ultima domanda che volevo farle in proposito è questa, e lei ha parlato appunto giustamente di il significato anche culturale di questa legge, allora sarà da immaginare che venga comunque ampliata, integrata con una serie di criteri e di norme che non sul piano penale ma di indirizzo di carattere più generale possano creare una vera e propria cultura del rispetto e del non maschilismo, come dire, del non patriarcalismo. Voglio dire, se non esiste una normativa di appoggio adeguata rischiamo di far cadere un po' tutto il ragionamento.
Certo, credo che questo però sia un punto molto rilevante, nel senso che da un lato, se davvero c'è quello che sostengo possa esserci, cioè l'apprendimento, ci sarà una diffusione di una cultura diversa rispetto a quella che abbiamo avuto, e inoltre si valuterà anche la legge come funziona, e quindi in questo caso la mia battuta è sempre che i riformisti sono coloro che sono in grado di riformare le leggi che si hanno scritto, e in questo caso quindi bisogna dare un po' di tempo all'applicazione della legge, vedere quali sono i vantaggi, quali sono gli eventuali inconvenienti, quali sono le problematiche che non ricadono e dovrebbero invece ricadere sotto la norma della legge.
Quindi ringraziamo il professor Gianfranco Pasquino, giurista, costituzionalista, politologo, che con noi ha ragionato su questo tema. Grazie naturalmente a chi ci ha seguito, a Federica Forni che ci ha aiutato in redazione. Buon ascolto con i programmi di GR Parlamento.